due parole in effetto, quacervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte, questa è la stampa rassegnata di Radio Wombat, un saluto a voi che ci ascoltate con una certa continuità e invece per chi ci dovesse incontrare per caso nuovamente anche nelle onde medie di frequenza all'1359, facciamo il solito cappellino introduttivo, il solito bigliettino da visita. Questa della stampa rassegnata è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, diciamo che il titolo della stessa trasmissione fa un po' il verso all'idea della rassegna stampa, che è, se non proprio quello di fare una vera e propria rassegna stampa, perlomeno non nel senso più serioso e accademico del termine, ma sicuramente il tentativo di guardare quello che c'è sulle cronache locali, di farne critica, di farne polemica, di passare da quello che c'è sulle cronache a quello che invece c'è eventualmente sulla realtà, se lo riusciamo a indagare con altri elementi, con altre voci, con altre opinioni e pareri, e dare ovviamente la parola ai conflitti sul territorio quando ci è possibile e quando ci riesce. Quindi qui insomma è lecito aspettarsi la lettura di qualche articolo, alcuni a volo d'uccello, alcuni per intero perché ci appaiono a me, insomma, che faccio la trasmissione in forma, come si dice, monocratica, e aspettarsi a volte, come ho detto, anche qualche voce dall'esterno. Spero che sia anche il caso di questa trasmissione di questa settimana. Prendiamo in considerazione, arriviamo sempre un po' dopo sulle notizie, ci prendiamo sempre del tempo per guardarle, per selezionarle un attimo, per, diciamo, impacchettare, se si può usare questa terminologia, le notizie e il nostro discorso intorno a queste. E quindi non siamo mai troppo a ridosso di quello che succede. La trasmissione esce in prima battuta il giovedì sera e si parla appunto di quello che siamo riusciti a tirare fuori fino più o meno al giorno prima. La trasmissione la sto per l'appunto facendo di mercoledì 11 di maggio, lo dico proprio perché a volte le situazioni che si prendono in considerazione sono fluide, sono in aggiornamento, oppure, come è il caso della notizia che tra un po' vorrei andare a, tra virgolette, dettagliare un pochino più delle altre, vedono la stampa ritornarci sopra con continui aggiornamenti o modificazioni anche nel giro di pochi giorni. Sono a volte proprio cicli di campagne mediatiche intorno a un'iniziativa o a un'altra, a volte è un'iniziativa che prende l'amministrazione comunale, altre volte è quella della regione, altre volte è un fatto di cronaca che poi porta a delle conseguenze, a un dibattito, a uno scambio di opinioni, a delle polemiche che si susseguono, e quindi le notizie si ripetono appunto aggiungendo nuovi elementi a una stessa traccia che si era già aperta sui giornali. Diciamo, cominciamo direttamente a guardare quello che c'è sulle cronache. Credo che uno degli elementi portanti non lo metto in evidenza solo in questa puntata, lo sto dicendo almeno da un paio, è sicuramente quello dell'abbandono del palinsesto Covid, che sui giornali ha campeggiato e ha dominato, come d'altronde su tutto il mainstream, per circa 2 anni. Si assiste sostanzialmente a una rimozione completa dell'argomento Covid, misure, restrizioni, protocolli, sanità e quant'altro. Sostanzialmente appunto viene rimosso dai giornali, forse è indicativo l'impaginazione, appunto il format della Nazione, che ne mantiene un occhiellino dove mette nero su bianco dei numeri, ma diciamo non siamo più di questo, insomma ci sono i numeri delle terapie intensive, il numero dei contagi, il numero delle morti e appunto il Covid, insomma è rimasto, è rinchiuso a questo occhiellino della Nazione. Mi sembra che diciamo che questa immagine colga abbastanza appieno quella che è l'attenzione che i media in questo momento stanno dedicando al capitolo del Covid, ma più in generale quello che per due anni, o perlomeno il tentativo che in tante abbiamo fatto, che era quello di passare dall'emergenza e l'emergenzialità dell'approccio alla problematica della pandemia e del Covid a un ragionamento più ampio sulla sanità e alle necessità che sicuramente dal nostro punto di vista non sono assolutamente venute meno, di una sanità pubblica, accessibile, universale e di qualità per tutti e per tutte, che trova non tanto nelle specializzazioni e nei grandi centri appunto di ricovero, negli ospedali o nella nuova edilizia ospedaliera la sua ragione di essere, ma al contrario nello sviluppo o nel sostegno a quella che c'era in parte e è stata sempre più avviata a dismissione, sanità di territorio e medicina territoriale e di prossimità. Questo appunto è un capitolo che praticamente è stato rimosso, l'ho detto già tante volte, lo riconfermo, ho già detto tante volte come sui giornali uno dei capitoli principali, sicuramente nelle cronache locali che riguardano una città d'arte, una città turistica come Firenze, fosse la forte aspettativa legata appunto al calo dei contagi, o forse più che al calo dei contagi, al minore impatto della malattia anche sui contagiati, quindi meno ricoveri, meno preoccupazioni, piano piano l'allentamento delle restrizioni e quindi rispetto a questo grandi aspettative sulla possibilità di tornare a viaggiare, di tornare a vedere anche i voli e i trasporti e gli spostamenti internazionali e quindi l'attesissimo a Firenze ritorno dei turisti in tutte le sue forme. C'è stata un po' la preoccupazione allo scoppio appunto della guerra, del conflitto russo-ucraino, che questo potesse avere anche un effetto boomerang su quello che è il turismo cittadino, su quelli che sono gli ingressi, gli arrivi, gli spostamenti, ma tutto sommato sembra che le cronache cittadine tirino un sospiro di sollievo rispetto anche a queste preoccupazioni, proprio perché i weekend legati alla Pasqua, Pasqua Pasquetta e anche le giornate, le festività, mettiamola così, del movimento operaio 25 aprile 1 maggio, che poi nel tempo, come sappiamo, si sono andate a consolidare anche come giornate di shopping, di consumo, di piccola vacanza, di spostamento, e quindi sono entrate nel palinsesto dei giorni buoni e della stagione primaverile da valorizzare dal punto di vista turistico e quant'altro, Firenze sembra averli portati a casa con un buon successo, diciamo, di pubblico, di turisti, che sia turismo di prossimità, cioè non lo so, l'aretino che viene a Firenze o come il fiorentino che va ad Arezzo, che è una forma, diciamo, di scambio di turismo di prossimità che sicuramente c'è sempre stata e che difficilmente va in crisi come altre forme di turismo, o che siano gli stranieri, che i giornali in tanti articoli, in tante opinioni sembra comunque che stiano arrivando o tornando, come si è tante volte detto, diciamo ammiccando al ritorno alla normalità, quindi il ritorno dei turisti uguale ritorno alla normalità. Questo è stato un po' lo schema che è stato proposto e quindi siamo dentro a questo tipo di cronache e insieme a queste, appunto, questa normalità che per certi aspetti in tante hanno anelato, hanno voluto, hanno desiderato con tutte le proprie forze, poi ci riporta nello stesso tempo alla piccineria delle discussioni e del dibattito intorno al controllo della movida, al controllo dei flussi turistici, caratteristici alla mangiatoia, alle regole, agli steward, e è sicuramente anche questo uno dei capitoli che in questa settimana, più delle aspettative, perché appunto, come ho detto, le aspettative è stata la fase un po' montante dell'inizio, cioè della fine dell'inverno, del passaggio alla primavera, quindi del mese di marzo e di aprile, ora che in qualche modo si è consolidata e il ritorno alla cosiddetta normalità c'è stata, nel centro vediamo aprirsi le stesse problematiche che avevamo momentaneamente accantonato nel 2020 con l'inizio appunto della pandemia globale, e ritornano le solite beghe e bagattelle. Guardo il Corriere Fiorentino per farsi un'idea di alcuni titoli che comunque, se uno apre un giornale e lo comincia a sfogliare, e vede che si apre così. È il Corriere dell'11, appunto di mercoledì, la mangiatoia e le regole ignorate. Tabelloni, menù con foto per acchiappare i visitatori, i divieti ci sono, però restano sulla carta. Per mettere i cartelli fuori da locali serve l'ok della conferenza dei servizi, ma tra chi ignora le misure e i pochi controlli è il caos. Quindi articoli che vanno in continuità con quello che era il dibattito intorno a questi temi fino a prima della pandemia. Solo turisti all'orizzonte, riecco la scala mobile verso il Forte Belvedere, segue a pagina 2, poi lo guarderemo perché sicuramente è di interesse. Ancora articoli sulla questione turismo e movida e controlli, l'esplosione del mangificio in vetrina, le regole antitabelloni sulla carta, puntini puntini. Così diamo l'immagine triste e triviale di una mensa aziendale. Givone, le bistecche facciano un passo indietro rispetto a Pontormo, le scale mobili su una ferita che alimenterà il turismo mordi e fuggi. Quindi già questa appunto un'opinione espressa sulla questione delle scale mobili, che andiamo poi a vedere. Lo guardo sia in un articolo precedente, che è quello di ieri, diciamo così, rispetto ad oggi, quindi di martedì 10, da Repubblica: scale mobili da San Niccolò a Forte Belvedere, sì anche da Schmidt. Nardella chiede uno studio, Giani e Fondazione Cassa di Risparmio Firenze favorevoli, passaggio dal giardino Vegni. Questo è l'articolo appunto di Repubblica di ieri, che non vado a leggere perché preferisco invece, rispetto a questo, leggere l'articolo di mercoledì che esce sul Corriere Fiorentino, sia perché, come dicevo prima, spesso succede che le cose sono in aggiornamento, quindi da ieri a oggi c'è già qualche cosa in più, sia perché mi pare un articolo tutto sommato meglio fatto e più completo. Vuoi anche perché, ripeto, nulla togliere all'articolo di Repubblica, che però è del giorno prima, e quindi c'è qualche voce in più, si riportano dei passaggi delle dichiarazioni che sono seguite al primo atto di rispolveratura, diciamo così, del progetto. Infatti la rispolveratura è un po' l'idea che trasmette anche il Corriere Fiorentino, perché titola: scale mobili, rispolverato il progetto, è per i turisti, Firenze vive per loro. Dovrebbe collegare San Niccolò a Villa Bardini e Forte Belvedere. Entusiasmo Giani. Vado a leggere l'articolo senza troppe premesse, perché appunto le varie cose, i vari collegamenti che avrei voluto fare tra questo e il progetto per esempio dell'Owenstein sulla Costa San Giorgio lo fa già il giornale, quindi non c'è bisogno, diciamo, di fare gli esperti, diciamo così, perché ci hanno pensato i giornalisti, e in questo caso l'articolo del Corriere. Lo vado a leggere perché questa vicenda delle scale mobili sicuramente si protrarrà sulla cronaca, avrà a che fare e ci porterà continuamente a parlare di quello che è la dimensione turistica della città, di quello che è questo progetto, di quelle che sono le implicazioni, le conseguenze, soprattutto su quest'area della città che è quella dell'Oltrarno, San Niccolò, del Forte Belvedere, che da anni è al centro di ipotesi di trasformazione, di turistificazione, che già è avviata da almeno un quindicennio, se non addirittura possiamo collocarla a un ventennio ormai fa, e come tante aree della città viene colpita o impattata, forse è più sensato, da progetti come questo, che al di là dell'aspetto ambientale, che sicuramente c'è e ci sarà, per cui il progetto andrà visto e verificato, ma forse l'aspetto più principale da questo punto di vista sarà quello di una progressiva gentrificazione, di un progressivo spostamento dei flussi turistici in questa zona della città, e anche nella forma in cui ne usufruiranno, perché ovviamente si sta parlando di portare i turisti come ha detto, da San Nicolò sostanzialmente al Forte Belvedere, quindi non si parla di una zona della città dove i turisti non ci vanno, non è che si sta parlando, non lo so, delle ville Medice che sono un po' dislocate rispetto alla città e quindi ci sono alcuni flussi turistici specifici, ci sono alcuni tour, ci sono alcune gite che ce li portano, ma non è una di quelle aree della città fortissimamente attraversata da turisti, si sta parlando propriamente del centro, e di agevolare, facilitare con un percorso automatizzato che mette in condizioni neanche più di camminare su quello che era un tracciato storico e godibile anche da questo punto di vista, anche facendo solo a piedi, magari facendo una discreta sudata per arrivare fino a su, ma i turisti in tutto il mondo sono avvezzi a fare anche questo. È anche vero, come viene anche detto, che i turisti in tutto il mondo vengono anche trasportati da nastri, tapirulan, funivie, cremagliere di ogni tipo, lo vediamo in tante città del mondo, e questo è un argomento che appunto gli amministratori che vanno a rispolverare il progetto del 2012 non si fanno certo mancare, da Perugia ad Arezzo, passando per Toledo o altre città del mondo o d'Europa, questo è uno dei confronti e dei paragoni che vengono continuamente fatti. Andiamo a vederlo, l'articolo dice: dopo le polemiche su Costa San Giorgio, sull'idea di realizzare una funicolare nell'ambito della maxi operazione urbanistica per creare un hotel di lusso nell'ex caserma a due passi dal Forte Belvedere e Boboli, dopo le denunce sulla fragilità della collina, non a caso chiamata da secoli Poggio delle Rovinate a causa dei crolli, torna a sorpresa l'idea di scale mobili fino al Forte Belvedere, che vede d'accordo il sindaco di Firenze Nartella e il governatore della Toscana Giani, che 15 anni fa, come assessore alla cultura di Palazzo Vecchio, lanciò l'ipotesi del collegamento meccanico attraverso la collina, mentre il soprintendente Andrea Pessina aspetta le carte per potersi esprimere. Il comune nel 2012 aveva redatto un progetto preliminare da quasi 6,5 milioni di euro e 12 mesi di lavori per collegare con un sistema di scale mobili o tapirulan, che sono sicuramente meno impattanti dal punto di vista ambientale e che consentono di affrontare anche repentini cambiamenti di direzione realizzando zone di arrivo e ripartenza, la zona vicina all'Arno, con Forte Belvedere. Il tracciato? Accedere da via San Niccolò attraverso Palazzo Vegni, ai giardini compresi tra San Niccolò e le mura, e soffermandosi sul Belvedere tra il giardino Bardini e il verde pubblico esistente, giungere sino alle mura e poi alla fortezza. Ora, qui il tracciato di questa ipotetica scala mobile tapirulan, che sia... faccio fatica a descriverlo ovviamente, perché come sempre spiegare una collocazione geografica a parole non è la cosa migliore del mondo. Io vi invito ad andare un po' a cercare sui social per guardare un attimo, le cartine vengono prodotte, qui nell'articolo c'è la classica infografica che fa vedere anche le ipotetiche fermate, quindi probabilmente lo hanno tirato fuori appunto dal progetto del 2012, e infatti c'è anche scritto il progetto del 2012. Si parte da via di San Niccolò, accesso al palazzo, e poi biglietteria, fermata Vegni, fermata Bardini, fermata Ginevra e Forte Belvedere. Quindi questo è un po' da guardarselo, per chi conosce la zona e Firenze ovviamente è più chiaro, per chi non la conosce magari fa qualche difficoltà, anche perché l'utilizzo di questi giardini Vegni e Villa Bardini sono, essendo spazi che non sono così attraversati, né in macchina né a piedi, si fa un po' fatica. Però chi ha interesse a farlo, io lo invito a farlo per farsi da subito un'idea di quello che sarà l'eventuale passaggio e di ciò di cui si andrà a discutere. Per ora sono, come spesso succede, dichiarazioni e chiacchiere, ma è possibile che presto si trasformi davvero in un progetto. Continua l'articolo. Ieri Nardella ha spiegato: abbiamo già un progetto che il comune ha cominciato a realizzare nel 2012. Faccio una puntualizzazione perché ha cominciato a realizzare nel 2012 e che abbiamo già ripreso per capirne la fattibilità. Ovviamente tenendo conto degli aspetti dell'impatto paesaggistico e storico-artistico. Ho fatto questa sottolineatura sul abbiamo cominciato a realizzare perché si introduce l'idea che cioè, non si tratta di fare una cosa nuova, ma è già fatta, è già in corso d'opera. Questa è una retorica, è un elemento della narrativa, come si dice oggi, come si dice spesso, di parte istituzionale, che è ricorrente. L'idea che non si fa mai niente di nuovo, o meglio, si fa tutto nuovo, però in realtà non è mai niente di nuovo perché si era già cominciato a farlo. La vediamo nel caso dell'aeroporto, che non è un nuovo aeroporto, ma si fa semplicemente un cambiamento rispetto a quello che c'è già. Lo vediamo rispetto ad altre trasformazioni urbanistiche, perché si parla sempre di progetti già ripresi, e quindi l'idea che si vuole accreditare è che in fondo, se ci fossero dei no o che se ci fossero delle opposizioni, sono insensate, sono assurde, sono fuori dalla storia e dalle cose, perché ci si mette di mezzo o ci si mette contro un qualcosa che era già avviato, e quindi questo dal loro punto di vista diventa un motivo di, diciamo, di scandalo, di indignazione, che cercano di trasmettere attraverso parole e formulazioni come queste alla popolazione a mezzo giornali e stampa. Questa insomma era una sottolineatura che mi permetto di fare. Nel frattempo passa un'ambulanza, speriamo non sia niente di grave, ma ok. Ne ho riparlato con il presidente Gianni e con il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Firenze, Luigi Salvadori, ed è sicuramente un progetto su cui la città di Firenze investirà. Ecco, questa è la certezza di Nardella, lo dice lui, e quindi sicuramente la città di Firenze investirà. Poi ho aggiunto: sicuramente c'è bisogno di un'infrastruttura che colleghi meglio il Forte Belvedere e Villa Bardini con tutto l'Oltrarno, e se guardiamo ad altri casi, penso ad esempio alle scale mobili di Arezzo, la cosa è fattibile. A questo progetto ho sempre guardato con grande interesse. Ecco, la premessa è questo: sicuramente c'è bisogno. Ecco, anche questo un'altra formulazione retorica che cerca di in qualche modo convincere immediatamente chi la legge e portarlo subito sulla posizione di chi sta esprimendo il parere. Sicuramente c'è bisogno, lo dice lui. Sicuramente rispetto a cosa? Rispetto a quale analisi o valutazione dei bisogni? Rispetto al bisogno di mobilità di chi, di cosa, per quali motivi? Non si sa. Però lui si esprime così: sicuramente c'è bisogno, e quindi il lettore è, o il lettore o l'ascoltatore, trascinato immediatamente dentro le argomentazioni di chi le sta dicendo. Sono tutti trucchi, escamotage retorici, linguistici, che insomma sono ben noti e che io semplicemente, senza avere particolari competenze, insomma, metto in evidenza, perché siamo qui a guardare appunto i giornali. Tra l'altro, appunto, ora non lo dice l'articolo del Corriere, ma lo diceva invece l'articolo di Repubblica, questo aspetto della, diciamo, facilitazione del percorso. Se ce lo dobbiamo così giustificare rispetto a qualche cosa, forse una delle motivazioni che lo potrebbero sostenere sarebbe quella di dire: ok, rendiamo la città accessibile anche a chi ha più difficoltà di spostamento. Quindi il pensiero vola subito solidaristicamente a chi ha difficoltà di deambulazione più o meno gravi, che sia in carrozzina o che magari sia un'anziana persona che fa fatica a camminare, che usa un deambulatore o lo ha bisogno di un sostegno, che sia di una persona o di un bastone, o può fare solo tratti brevi. Quest'idea di poter rendere più accessibile la città potrebbe essere una delle ragioni che sostengono il cambiamento e la collocazione, la costruzione e l'investimento per le scale mobili. E invece poi si va a scoprire che questa cosa poi in realtà non sarebbe utile in nessun modo a chi è, diciamo, ai portatori di handicap o a diversabili in tante forme, perché appunto non sarebbe utile a questo scopo. Lo dice l'articolo della Nazione, che lo vado a ricercare. è proprio la chiusura, sono le ultime parole dell'articolo di Repubblica, serve pensare anche all'accessibilità per i disabili, però, ritiene Schmidt, e lì potremmo pensare ad un ascensore anche dentro la collina, come quello di Pontremoli. Quindi le ultime parole con cui si chiude l'articolo di Repubblica del giorno prima, come ho detto, affidato al commento di Schmidt, che dopo aver dato l'ok a quella che è l'ipotesi di massima di Gianni Nardella, ci dice anche che però va pensato anche uno spostamento per i disabili. Quindi vuol dire questo, che la concezione, l'idea e l'uso che si pensa di fare delle scale mobili non è finalizzato al trasporto dei disabili. Questo per tante ragioni. Probabilmente Schmidt pensa a un progetto alternativo a una corsia e a uno strumento di mobilità ad hoc per i disabili, perché è anche possibile e anche immaginabile che se il flusso turistico su quelle scale mobili è davvero ingente, la persona che si trova in difficoltà deambulatoria non sia in grado di salire sulla scala mobile, non sia in grado, magari non in assoluto, ma non sia in grado di farlo nelle tempistiche che il flusso appunto turistico e che la calca e che il gran numero di persone che utilizza questo mezzo, chiamiamolo mezzo di trasporto, non lo mette in condizioni di farlo. Quindi si pensa a questa cosa, ma in realtà è inutile pensare appunto alla mobilità e allo spostamento dei disabili, perché in caso ci sarebbe da fare un altro progetto di questo tipo. Quindi questo sicuramente c'è bisogno, va appunto poi scorporato, quantomeno scomposto e analizzato, e sicuramente ci sarà bisogno, ma sicuramente questo progetto non è per portare i disabili e neanche le persone che disabilità non ne hanno ma fanno molta, molta fatica. Quindi questo è nero su bianco. Continua a leggere, entusiasta Gianni, che ammette che il progetto riguarda prima di tutto ai turisti. È un'opera per i turisti, ma Firenze vive per i turisti. Quello che può piacere ai turisti può piacere anche ai fiorentini. Quindi mi sembra assurda la divisione che si crea dicendo che questa è un'opera per i turisti e non per i cittadini. I cittadini, come i turisti e anche più di loro, devono essere attratti dalla bellezza di Firenze. È interessante l'uso delle parole, non somma casuale, devono essere attratti dalla bellezza di Firenze, ha detto il governatore Gianni. Il progetto era stato accantonato perché la soprintendenza aveva un'opinione negativa e mi sono sentito di riproporre le scale mobili che non hanno nessun impatto e con 4-5 rampe portano senza fatica, ma con l'emozione unica di vedere Firenze sempre più dall'alto, in uno spazio di straordinaria bellezza, ha sottolineato. E il soprintendente Pessina spiega: non c'è stato presentato un progetto, non c'è un percorso, bisognerà vedere come questo sistema di scale mobili si vuole inserire nel contesto. Come sempre, inserire queste cose in un tessuto storico e in un contesto di grande bellezza come Giardino Bardini non è facilissimo, ma tutto dipende dal progettista. Quindi Pessina, che in questi mesi precedenti soprattutto è stato additato dall'amministrazione comunale stessa come l'uomo del no, quello che dice sempre no, il gufo malefico che vuole fermare lo sviluppo e la trasformazione della città, lo ricorderemo accusato appunto per aver osato mettere in discussione la ruota panoramica ai giardini e alla fortezza, che anch'essa girava intorno all'idea della sensazione, dell'emozione di bellezza della Firenze vista dall'alto. Ora, evidentemente c'è questo trend, si vuole emozionare i turisti con questa novità, ammesso che si possa chiamare novità, visto che da sempre la cartolina principale più importante della città è la veduta da Piazzale Michelangelo, quindi una veduta dall'alto, quindi non capisco per certi aspetti che tipo di emozione unica parli Gianni, perché unica non lo è assolutamente. E l'altro aspetto che mi sembra di poter comunque mettere in evidenza senza stare a fare, diciamo, eccessive polemiche, perché le cose costano e questo è evidente, però quando le cose costano è anche importante capire dove si mettono. Quindi si starebbe parlando in questo caso di spendere intorno ai 6,5 milioni di euro. Queste erano stime del 2012, quindi quello che nel 2012 si ipotizzava costasse 6,5 milioni, oggi, se non va a costarne 10, ne va a costare 11 o 12 molto probabilmente. Quindi sono soldi pubblici. che credo anche su questo andrebbe fatta una seria riflessione, su quando si dice sicuramente c'è bisogno di interconnettere quelli che sono i bisogni dello sviluppo turistico con quelli che sono i bisogni sociali della popolazione, che continua a essere una popolazione che fa fatica in alcuni settori sociali ad arrivare a fine mese, che fa fatica a pagare le famose bollette sottoposte ai rincari, che vede un lavoro sempre più precario e che vede sottratti sempre più servizi in un contesto che è quello del decreto concorrenza del governo Draghi, che va verso la privatizzazione di tutti i servizi, anche di quelli che magari prima erano comunali. Quindi questo è l'articolo, questo è un po' il ragionamento per oggi e per ora intorno a queste scale mobili. Sono convinto che ognuno di voi ha già in mente qualche idea e capisce esattamente dove vogliono andare a parare e per chi vogliono andare a parare. D'altronde lo stesso Corriere Fiorentino ha messo nel titolo la frase forse più indicativa di tutte le dichiarazioni riportate, che è per i turisti, Firenze vive per loro. Con questo ci lasciamo per un attimo, facciamo una pausa e poi rientriamo con la nostra stampa rassegnata.
Sa che principeggiare è un'arte, e ogni principe che si rispetti deve essere blu come il cielo, avere virtù, trafiggere spettri. Ogni principe che si rispetti dovrebbe tenere un cavallo fedele, da trattare come lo spirito, come chi naviga fa con le vele. E conoscere i nomi di tutti i velieri, e conoscere i nomi di popolazioni che portano nuovi misteri da terre straniere. Instaurare la pace tra fate, ignomini e boschi uggiosi, e difendere il re e la regina mostrando vigore alle prime occasioni da eroi coraggiosi. E tenere segreti, perché un mentore dice diventerai uomo, e fidarsi di un mago che sogna quel giorno di stare affiancato a quel trono. Farà gara con gli altri principi per la difesa della principessa, solo il principe che potrà vincere il drago che poi manterrà la promessa. E se un mentore molto potente nei suoi malefici facesse un siero da far bere ai più grandi nemici del principe in modo da renderlo fiero. Lui non era un grande guerriero, al cavallo non era lui che dava il fieno, l'altro principe che ostacolava il suo piano si crede anche un principe vero. Questo è il canto di un canta storie qualunque dentro quel regno, che canta di principi e maghi come ci fosse un oscuro disegno, e racconta di draghi, di uomini ormai destinati a sembianze orripilanti che solo le labbra di una principessa potrebbero sciogliere tutti gli incanti. Ma corrono via sul suo cavallo, lei non lo sa, lei non lo sa, sono seguiti da un carro, perché ogni principe che si rispetti viene affiancato l'ennesimo mago, ora lo so di chi è l'incantesimo, ora lo so nella storia chi è il drago. Girava intorno al castello convinto di essere umani, invece era un drago, faceva fuori chi si avvicinava al richiamo del sangue di drago, poi sulla pelle squame, come lame, è strano il sangue di drago, lei prende fuoco se lui apre bocca e le dice ti amo. È sangue di drago, credono che abbia una forza leggendaria, il sangue di drago, dicono tutti che è un'era che durerà poco, per il sangue di drago, vive coi piedi nell'acqua e la testa per aria, il sangue di drago, poi quando i piedi per terra una bocca di fuoco, il sangue di drago, vede le più dimensioni del simultaneo, il sangue di drago, porta la maledizione nel sotterraneo, il sangue di drago, nato dal gioco di un dio iracondo, dentro una guerra nel grande marasma, vive nel mondo e vola in un cielo di plasma. Sangue di drago, anche essere draghi è un'arte, e ogni drago che si rispetti deve girare intorno alla torre ogni volta che tu principessa ti pettini, non lo fai certo come le altre, il problema è che tu ti spaventi, sei convinta che un drago sia drago perché tu hai mischiato i volatili e i rettili, per è raro che un drago sia rispettato se è stato anche un principe prima, risulterà molto difficile per gli altri draghi dargli fiducia e stima, è un pesante costume da drago che schiaccia l'attore della pantomima, ma tu sei prigioniera del nulla codone dentro una bambolina. Guerra, ora l'esercito è lì a drago, forse ora perdi la vita, mangiati tutti gli uomini fradici al mondo di lacrime, spegni le grida, ferro, fuoco su questa collina e morte, nuvole piene di china, un vago principe all'ultima fila che crede che il bene è una folle dottrina e ghigna, con così tanta perfidia che rami dei pini poi fecero brina, quando il drago si gira nell'aria bloccato da corde lui tende l'arco e mira, lascia la freccia che prende quel cuore di drago stracolmo di ira, che con un bel soffio di fuoco profondo poi cade nel tonfo più grande del mondo, ma quella fu l'ultima spina, ora che il principe è certo che lui non respira si aggira intorno a quel corpo dicendo che tutto il volere divino è risolto, sfila la freccia dal cuore di drago sentendosi in mezzo agli dei come gli eroi, salendo in sella gli altri soldati gli portano lei, e poi corrono via sul suo cavallo, lei non lo sa, sono seguiti da un carro, perché ogni principe che si rispetti viene affiancato l'ennesimo mago, ora lo so di chi è l'incantesimo, ora lo so nella storia che è il drago, girava intorno al castello convinto di essere umani, invece era un drago, faceva fuori chi si avvicinava al richiamo, del sangue di drago, poi sulla pelle squame, come lame, è strano il sangue. questa parola è dedicata a te ed è di buon auspicio. Se avessi continuato a fare il mago, forse ti avrei tolto da ogni maleficio. E se fosse stato troppo tardi, giuro che con sotterfugi ti avrei vendicato. Con un cappio al collo adesso canto questo, perché tu non devi essere dimenticato. Ora sto cantando a tutto il reame, che hanno ucciso un drago che non è reale, ma un nemico creato da chi veste bene su un cavallo grande ma nutrito male, che con un inganno ha preso già il potere. Perché pochi sanno cos'è la magia, perché pochi sanno che alla fine della favola sarà un tiranno a portarla via. Questo è il canto di quel cantastorie qualunque piccato dal regno, che canta di principi e maghi come ci fosse un oscuro disegno, e racconta di draghi, di uomini ormai destinati a sembianze orripilanti, che solo le labbra di una principessa potrebbero sciogliere tutti gli incanti. Credono che abbia una forza leggendaria, leggendaria. Dicono tutti che è un'era che durerà poco, che durerà poco. Vive coi piedi nell'acqua e la testa per aria, la testa per aria. Poi con le piedi per terra una bocca di fuoco, il sangue di drago vede le più dimensioni del simultaneo. Il sangue di drago porta la maledizione del sotterraneo, del sotterraneo, nato dal gioco di un dio iracondo. Dentro una guerra nel grande marasma, vive nel mondo e vuole un cielo di plasma. Il sangue di drago.
Eccoci, stampa rassegnata di Radio Wombat, e andiamo a parlare di quello che sarà il prossimo 20 maggio, lo sciopero generale dell'intera giornata e di tutti i settori lanciato dal sindacalismo di base e conflittuale. Era forse, senza esagerare, ma insomma era tanto tempo che non si vedevano tutte insieme e così tante le sigle del sindacalismo di base, che hanno trovato questa convergenza, per usare una parola che sta circolando da tempo, e finalmente uno sciopero generale che li vede tutti quanti insieme e tutti abbastanza protagonisti. Chiaramente lo spezzettamento di sigle è un aspetto che non ci sembra dei migliori, ma comunque che ci sia una data che li mette tutti assieme sicuramente ci fa sentire, insomma, se non proprio contenti, comunque ci sembra già un passo avanti rispetto ad altre stagioni nelle quali abbiamo visto tanta frammentazione, non solo di sigle, ma anche proiettarsi e poi riproporsi nelle diverse iniziative e nei diversi tentativi di passare all'azione e prendere la parola e lanciare gli scioperi. Vorremmo sentire appunto uno dei protagonisti di questo sciopero generale, che sarà la Confederazione Copas, attraverso le parole di Alessandro, che ci quello che è la piattaforma, quelle che sono le caratteristiche di questa giornata dentro questa importante contingenza che vede, oltre alle tutte le questioni economiche, salariali, vertenziali, che ovviamente stanno dentro le lotte e le vertenze del sindacalismo, anche la grande questione della guerra, del riarmo e delle spese militari, che probabilmente è stata da questo punto di vista anche utile alla convergenza di cui stiamo parlando. Alessandro, a te la parola per dirci un po' cosa dobbiamo o possiamo aspettarci il 20 di maggio, cosa succede a Firenze, come l'hai visto e come l'avete vissuto come Confederazione Copas.
Ciao a tutti e a tutte. In effetti il frammentamento e le varie sigle sindacali, come i vari partitini purtroppo e le varie associazioni antagoniste, sono veramente tante. In effetti a vedere la sigla veramente è quasi da ridere, è quasi comica. Cerchiamo di prendere il buono di tutto ciò, cerchiamo di prendere, per fortuna, io credo ormai da un periodo, già partendo dallo sciopero dell'11 ottobre scorso, in vari scioperi nei vari settori, vedi quelle delle poste, autoferrotranvieri, vedi l'ultimo della scuola, c'è un certo compattamento da parte del sindacalismo di base conflittuale, si cerca bene o male di unire e di cercare una stessa data. Questo, diciamo, è la lato positiva, dai, prendiamola su questo lato positivo, e lo stesso lato positivo per il discorso dello sciopero generale del 20, uno sciopero che nasce sotto l'insegna della guerra, una guerra che vuole essere fatta, nessuno la vuole a sentire, tutti i governi, sia i governi dell'Unione Europea sia il governo americano, e tutti non vogliono questa guerra, però questa guerra fa comodo a tutti perché continuano a alimentarla. Una guerra e purtroppo siamo stretti tutti i giorni a subire, non lo subiamo con le bombe vere e proprie, ma sui posti di lavoro la guerra c'è, perché purtroppo i morti ci sono. Guarda, i morti sul lavoro ormai sono aumentati del 46% rispetto all'anno scorso, siamo a delle proporzioni, siamo già oltre 200 e più morti sul lavoro, 3 morti tutti i giorni, e non muore soltanto purtroppo persone nel lavoro, ma proprio muore anche persone sul lavoro già anziane a 60 anni e magari dovrebbero andare in pensione. E quindi ecco, si parla anche in questo sciopero delle riforme delle pensioni, muore purtroppo anche i giovani, perché l'alternanza scuola-lavoro ha fatto sì che 2 studenti sono morti sul lavoro. Ecco, questi devono essere a scuola e non devono essere a lavorare, e quindi è anche qui 20, si parla anche di soldi appena dati alla scuola, però vedi, questi soldi che ci sono, perché tra quelli dovrebbe arrivare la moneta europea eccetera, però questi soldi vengono dati esclusivamente alle multinazionali o tramite le banche, oppure si trovano subito immediatamente per poter andare a sovvenzionare armi e per le spese militari, e questa è una cosa vergognosa. Non arriviamo a fine mese, oggigiorno anche chi lavora è costretto a stringere la cinghia, un'inflazione fuori misura, qui i contratti che vengono rinnovati con contratti con aumenti salariali da fame, spalmati in 2 o 3 anni, una cosa vergognosa. Quello è successo nel pubblico impiego, quello è successo nei ferrovieri, negli autoferrotranvieri, insomma delle miserie e delle briciole. In più questo governo guerra fondaio sta cercando, secondo me, con la scusa o il pretesto della guerra, come ha avuto anche il pretesto della pandemia, a far passare decreti leggi e leggi che vanno proprio contro a quelli che sono i diritti dei cittadini. Vedi non ultimo il decreto concorrenza, e quello in cui si andrà praticamente con questo decreto alla privatizzazione di tutti i servizi pubblici, come l'acqua, come i trasporti, come i rifiuti, cosa era stato rifiutato dai cittadini italiani con il referendum del 2011. Cioè, vedi la campagna che viene fatta contro per il fossile, fatto per il carbone, sta facendo anche una campagna per il nucleare con la scusa che il gas russo costa troppo, e quindi a questo punto bisogna cercare di trovare alternative. Cioè, i soldi si trovano per le grandi opere, cioè, quindi c'è una speculazione dietro anche a tutto questo, che potrebbe essere con la scusa della guerra, con la scusa dell'economia e con la scusa dell'economia di guerra di questi governi. Questo è tutto quello che metteremo in piazza il 20, e a Firenze cercheremo di fare un corteo che partirà da Piazza Adua verso le 10 per arrivare in Santissima Annunziata, dove faremo un'assemblea finale e conclusiva, che però questa è un'assemblea da portare avanti, perché non a caso il 2 credo ci sia un'altra manifestazione, un'iniziativa importante contro le basi e contro l'ampliamento delle basi, perché quello è un'altra questione molto importante che si va in questo paese e questo governo sta cercando di portare avanti sempre e comunque, perché questo, ricordiamoci, è un governo guerrafondaio che sta mandando armi per continuare la guerra e che sta attaccando i diritti dei lavoratori, dei cittadini, i diritti degli studenti, e sta privando di soldi e sta privando la popolazione di quelli che sono i diritti basilari.
Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Womba.
Ascolta Radio Wombat giorno e notte, e il peccato non sarà più un problema.
Eccoci, eccoci, continuiamo la nostra cronaca, la nostra stampa rassegnata per andare a dare la parola a dei lavoratori e delle lavoratrici di cui alcuni ascoltatori e ascoltatrici ricorderanno che hanno già in qualche modo parlato, raccontato la loro situazione nei mesi precedenti durante le loro mobilitazioni. Sono i biblio precarie e le biblio precarie di Firenze, cioè lavoratori e le lavoratrici esternalizzati ed esternalizzate delle biblioteche, coloro che appunto magari incontrate durante i laboratori con i bambini nelle biblioteche, o coloro che vi prestano il libro, che vi fanno l'iscrizione al prestito, insomma coloro che lavorano nelle biblioteche fiorentine. Che va a succedere? Lo leggo da un loro post sui social. Oltre al danno, la beffa. Nelle biblioteche, nella archivio storico del comune di Firenze, precari costretti a formare chi li sostituirà. Questo è quello che denunciano, da qui muovono le prossime mobilitazioni, e senza andare a rubare altro tempo alle loro parole ci mettiamo immediatamente in contatto con Chiara per sapere appunto qual è lo stato dell'arte e quali sono le ragioni che li portano e vi portano a un nuovo stato di agitazione e quali sono le prossime iniziative. Questo per appunto fare anche un aggiornamento per i nostri ascoltatori e ascoltatrici rispetto a quello che è successo dalle ultime mobilitazioni, dagli ultimi presidi sotto Palazzo Vecchio, le discussioni e i tentativi di interloquire con l'amministrazione comunale anche attraverso rappresentanze sindacali, e quindi quello che è successo e cosa ci dobbiamo aspettare e insomma lanciare ovviamente anche le mobilitazioni. Chiara, a te la parola, raccontaci un po' tutto.
Ciao Radio Wombat, sono Chiara di Biblio Precari Firenze. Ci eravamo lasciati a marzo, quando in seguito alle tante mobilitazioni portate in piazza credevamo di aver ottenuto da parte del Comune di Firenze l'assicurazione sulle risorse economiche da destinare all'appalto di biblioteche comunali e archivio storico. Fatto sta che ci ritroviamo a più di due mesi di distanza a sapere che l'appalto, che partirà dal 1° di luglio, non ha ancora tutte le risorse per garantire sia quelli che l'amministrazione stessa definisce come servizi principali, sia quelli che nello stesso bando vengono definiti servizi opzionali. La nostra mobilitazione era nata anche per dire a gran voce che non si tratta assolutamente di servizi opzionali. Stiamo parlando del bibliobus, delle aperture pomeridiane del sabato, delle biblioteche di quartiere, delle aperture serali o domenicali della biblioteca di Palagio. Sono tutti servizi che ormai sono essenziali sul territorio e che sono legati a posti di lavoro, quindi anche le lavoratrici e i lavoratori esternalizzati che già vivono un precariato strutturale non sono attivabili e disattivabili a seconda delle risorse economiche che un'amministrazione decide di offrire per quei servizi. E questo lo ribadiamo ancora oggi nell'incertezza su quali risorse economiche ci saranno a luglio. Con l'assemblea del 5 maggio scorso abbiamo indetto un nuovo stato di agitazione, sia per sottolineare la nostra preoccupazione riguardo alle prospettive del nuovo appalto che partirà a breve, sia perché dal 2 maggio due biblioteche sono state reinternalizzate. Si parla della Biblioteca De André e la Biblioteca del Galluzzo. Cosa vuol dire che sono state reinternalizzate? Vuol dire che il personale esternalizzato che garantiva i servizi nelle due biblioteche è stato spostato su altre strutture e quelle biblioteche sono passate a completa gestione pubblica. Fatto che può essere valutato anche positivamente da parte della cittadinanza, ma che ha comportato da parte dell'amministrazione l'inserimento di personale amministrativo neoassunto, e quindi personale che non ha vinto un concorso per assistente bibliotecario o istruttore direttivo bibliotecario, ma appunto come personale amministrativo che serve assolutamente sia in archivio sia nelle biblioteche, ma che non è formato per offrire servizi bibliotecari. Difatti è stato chiesto velatamente ma abbastanza insistentemente di affiancare questo personale per istruirlo, in qualche modo formarlo sui servizi di front office o sulla gestione interna delle collezioni. E quindi, mentre vedevamo quei posti di lavoro persi, abbiamo anche dovuto subire in parte l'umiliazione di formare chi avrebbe poi ricoperto quei posti di lavoro. Con l'assemblea del 5 maggio, quindi, ci siamo mossi, attivati con il nuovo stato di agitazione anche per denunciare questo fatto. Chiediamo quindi a tutta la cittadinanza di stringersi intorno alle biblioteche comunali e all'archivio, come già fatto in tante occasioni, e di difendere non solo la dignità dei lavoratori esternalizzati, che sono lavoratrici e lavoratori formati e che da anni, da più di 15 anni, garantiscono questi servizi, ma anche difendere la tutela della ricchezza culturale sul territorio per la città di Firenze. Ci ritroveremo il 15 maggio, questa domenica, alla Biblioteca delle Oblate, durante l'apertura straordinaria in occasione del Festival Firenze dei Bambini, con un presidio. Nel giardino della biblioteca cercheremo di raccontare nuovamente la nostra storia, la nostra situazione a tutta la cittadinanza, di spiegare agli utenti che quotidianamente ci frequentano qual è lo stato delle cose, perché siamo preoccupati e perché tutta la città di Firenze dovrebbe unirsi alla nostra lotta per la salvaguardia di servizi che sono veri e propri presidi sociali sul territorio. Aspettiamo quindi tutte e tutti questa domenica 15 maggio nel giardino della Biblioteca delle Oblate alle ore 16.
Chiara, grazie per questo aggiornamento, per tutte le cose che ci hai detto, e vorremmo approfittare per farti un'altra piccola domanda su quelli che sono i prossimi impegni, diciamo, nei tentativi di riaggregazione, nei tentativi di convergenza, come sono stati definiti recentemente, che da più parti vengono fatte. Il 15, l'Assemblea Nazionale lanciata dalla CKN, che è la restituzione e il rilancio, così come l'hanno chiamata, anche un po' facendo, diciamo, strizzando l'occhio ai famosi PNRR, resilienza e rilancio, e dall'altra parte invece lo sciopero generale del sindacalismo di base, che abbiamo orora ascoltato dalle parole di Alessandro dei Cobas Autolinee Toscane. E voi, come bibliotecari e bibliotecarie, ci sarete? Che tipo di partecipazione avrete in questi appuntamenti, sempre che ne abbiate discusso, e eventualmente come?
Il percorso e la lotta dei lavoratori e lavoratrici GKN è un percorso che riteniamo importantissimo e che ha tanto da insegnare. E abbiamo partecipato alla manifestazione del 26 marzo e dobbiamo dire che il collettivo di fabbrica è venuto spesso a sostenerci nelle nostre iniziative, e per questo davvero li ringraziamo di cuore. Saremo presenti all'Assemblea Nazionale del 15, quindi la mattina di domenica parteciperemo all'Assemblea di Restituzione per poi, come dicevamo, spostarci sul presidio nel pomeriggio alla Biblioteca delle Oblate. Per quanto riguarda lo sciopero generale del 20, del sindacalismo di base, sicuramente i temi portati avanti sono tutte tematiche che ci rappresentano, nelle quali ci ritroviamo e crediamo, soprattutto riguardo ai diritti dei lavoratori, al riconoscimento salariale, all'inflazione. Stiamo discutendo e stiamo cercando di organizzarci per partecipare anche allo sciopero generale. Infine, un'altra realtà che ci ha sostenuto ormai da sempre, dalle prime mobilitazioni, è l'Associazione Nazionale Mi Riconosci. Sono un professionista dei beni culturali che appunto fa un lavoro di analisi e denuncia sulle condizioni dei lavoratori nel mondo del patrimonio culturale in Italia, e parteciperemo con molta gioia al loro raduno nazionale. Quindi questi sono gli appuntamenti e cerchiamo con le poche forze che abbiamo di fare rete e stringerci, perché pensiamo che sia davvero giunto il momento.
Bene, sì, che dire, siamo d'accordo noi come Radio Wombat, umilmente per quello che rappresentiamo, sicuramente come abbiamo detto anche dentro questa puntata e fatto dire anche ad Alessandro, non siamo da soli, non siete da soli voi a pensare che sia giunto il momento, diciamo, di unire le forze, fare rete, convergere per insorgere, uso ancora questa categoria che il collettivo di fabbrica della CKN ha magistralmente messo all'ordine del giorno e della discussione. Quindi grazie ancora Chiara, ci saremo sicuramente come radio in un modo o nell'altro, continueremo a dare voce, ad amplificare le vostre lotte, le vostre iniziative e a dare attraverso il vostro punto di vista anche uno spaccato e una lente focale per attraversare il mondo dei servizi, anche di quelli della cultura, che oltre le retoriche sono fatti di persone che lavorano, di precarietà e di tante incertezze sul futuro, ma nello stesso modo, come abbiamo sentito, anche di voglia di riscatto e di voglia di lottare insieme. Direi che appunto, avendo ringraziato Chiara e ringraziando anche Alessandro che è stato con noi, ripeto gli appuntamenti di questa settimana. Domenica, durante appunto l'apertura straordinaria della Biblioteca delle Oblate, connessa con il Festival Firenze dei Bambini, il presidio dei lavoratori e delle lavoratrici delle biblioteche per le 16 nel giardino antistante la Biblioteca delle Oblate. Diciamo l'ingresso è quello del lato di via dell'Oriolo. L'altro appuntamento che abbiamo già dato, ma lo vado a ripetere, per quanto concerne lo sciopero generale del sindacalismo di base, questa volta con tante e tante sigle, e se qualcuno si è collegato adesso vada un po' indietro dentro la trasmissione, la riascolta, usa i podcast per sentire l'intervento di Alessandro. E la piazza, che è lanciata appunto dal sindacalismo di base anche a Firenze per venerdì 20 di maggio, concentramento in piazza Adua alle ore 10, tutti e tutte per lo sciopero e per la manifestazione con corteo che poi si snoderà per il centro della città di Firenze. Questi sono gli appuntamenti, questi sono i tanti argomenti affrontati anche questa settimana. Un ringraziamento a chi è stato con noi, a voi per la pazienza e d'altronde per l'interesse, che è quello che ci tiene ancora vivi come Stampa Rassegnata e come radio più in generale. Un grande saluto, a risentirci per la prossima settimana. Ciao!